Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
minuti, ci sembrava importante iniziare con l'omaggio che Fresu ha dato oggi nel corso della giornata della memoria per le vittime del Covid a Bergamo. Ascolteremo anche alcuni passaggi chiaramente che hanno a che fare con la campagna vaccinale, con l'economia del Presidente del Consiglio Mario Draghi, ma ci sembra il minimo per le oltre 100.000 vittime ad ora del Covid ricordare che è stato deciso che il 18 marzo sarà d'ora in avanti la giornata della memoria per le vittime dal Covid. Questo piccolissimo e modesto omaggio nel momento in cui invece è in corso la conferenza stampa dell'EMA che, come ampiamente atteso, ha detto che i benefici di AstraZeneca superano i rischi. È un vantaggio sicuro ed efficace, è un vaccino sicuro ed efficace AstraZeneca. Prosegue comunque il monitoraggio sui singoli casi da parte dell'EMA, e che sta anche dichiarato: i vaccini sono l'unica via per il contrasto della pandemia, è un vaccino sicuro ed efficace, ripeto. Chiaro è, però l'EMA ha anche aggiunto: sono in corso altre valutazioni su casi. Dunque qualcuno mi dice: no, guardate, io penso che sia molto corretto istituire una giornata della memoria. Giustamente c'è per le vittime delle foibe, c'è il 25 aprile per la liberazione, ci mancherebbe. Non vuol dire che c'è, come scrive un ascoltatore, che non vi sarà un seguito, ma che il 18 marzo dell'anno scorso noi abbiamo perso, diciamo così, ogni tipo di innocenza nei confronti di quella che fino a quel momento lì veniva considerata una pandemia, un'epidemia ancora forse non pandemica, molto pericolosa. E le immagini fotografano tutto, adesso non devo dirlo io, piazza Tiananmen si riassume in un'immagine di un uomo con i sacchetti della spesa davanti a un carro armato, e ahimè l'immagine dei carri militari che escono e vanno verso e trasportano le vittime è l'immagine che ha fatto tra l'altro il giro del mondo e ha fatto capire al mondo, lo dico purtroppo perché è arrivata dall'Italia quell'immagine, che cosa stesse capitando. Non si era di fronte solo a una pesante influenza come qualcuno si sperticava a dire. Da questo punto di vista, adesso invece torniamo alle notizie in breve del programma e soprattutto ai temi. Ci occuperemo chiaramente del DL sostegno, visto che domani deve arrivare, ma la bozza, come si dice in gergo, inizia a essere già un pochino più delineata. Resta anche, dovrebbe essere confermato l'aumento della soglia dei sostegni, o ristori se vogliamo chiamarli come prima, per aziende e ricavi fino a 10 milioni di euro, non 5 milioni di euro, in modo da includere anche operatori del settore turistico, penso a catene magari di villaggi, alberghiere, o anche a ristoranti e altre attività di carattere commerciale che fatturino di più. Per quello che riguarda invece la parte che ha a che fare con il calcolo, ne parleremo con, come sempre, con Gianni Trovati. Parleremo anche di una notizia o di un avvenimento che è stato sottolineato da molti ascoltatori, e cioè, so che può sembrare strano mentre la campagna vaccinale è in pieno corso così, ma c'è un tema economico molto importante, l'aumento dei prezzi delle materie prime, che sta creando problemi anche ad alcune imprese italiane. Faccio l'esempio più facile: tutto il distretto del Bresciano, che lavora moltissimo con le materie prime, perché è un distretto dell'acciaio, ma anche della produzione meccanica e quant'altro, segnalano una difficoltà nell'approvvigionamento e un aumento dei prezzi. Ora, nel momento in cui il mondo occidentale, Stati Uniti un po' meno, l'Europa ancora, è ancora alle prese con la pandemia e con un'economia che non è ripartita, la domanda è da dove arriva questa spinta sui prezzi delle materie prime, perché ne voglio parlare, perché sappiamo che esistono due tipi di inflazione, quella sana che deriva da una crescita dei prezzi perché l'economia tira e si sta surriscaldando e allora ci sono tensioni anche sui prezzi, e quella non sana, l'inflazione cosiddetta importata, per cui tu non stai magari crescendo in maniera talmente forte da far salire i prezzi, ma se salgono i prezzi delle materie prime, comunque tutto ciò che è collegato ai prezzi delle materie prime sale di conseguenza. Quindi è la peggiore, diciamo così, delle sfighe, per usare un termine poco economico, perché da un lato l'economia non sta girando così velocemente come vorresti, ma dall'altro ti becchi un'inflazione importata, come se e con le conseguenze di un aumento dei prezzi senza un aumento del volume economico. Mi state già scrivendo del comparto siderurgico bresciano: il coil costava 500 euro a tonnellata, adesso ne costa 900, il polietilene, mi scrive un altro ascoltatore, più 120% in 4 mesi, dimostrazione che il tema c'è tutto. Parleremo anche dell'autotrasporto, perché di nuovo c'è stato un incontro tra il ministro dei trasporti Giovannini e le associazioni dell'autotrasporto. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, a proposito del ricordo della giornata della memoria delle vittime per il Covid, dicevo, oggi l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha detto che in Europa ci sono più morti adesso rispetto allo stesso periodo del 2020. Il Brasile ha avuto più morti in un anno di Covid che in 23 anni di AIDS, nel senso che le morti per Covid in Brasile sono state 285.000, mentre l'AIDS, che chi ha la mia età si ricorda bene che il Brasile, ma non solo, fu particolarmente colpito dall'AIDS, dal 96 al 2019 sono state 281.000. Questo non per fare un parallelo, proprio per far capire che quella che sembrava la grande minaccia, insomma, che lo era, cioè l'AIDS in un paese come il Brasile è niente rispetto a quello che ha creato in un anno il Covid. Dunque, di EMA non ho altro da dire, è un vaccino sicuro e efficace, continua a ripetere la numero uno dell'Agenzia del Farmaco Europeo. In Gran Bretagna l'Authority invece sta valutando, l'Authority sul farmaco, 5 casi di trombosi rare, però appunto oggi in audizione in Commissione Affari Sociali Nicola Magrini, direttore generale dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ha detto dai dati non c'è una causalità con la trombosi, cioè non c'è un nesso causale tra assunzione del vaccino e trombosi. Per quello che riguarda invece il PM di Catania, ha detto che non si constatano elementi che consentono di ipotizzare che gli eventi sui quali si sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell'utilizzo del vaccino di AstraZeneca, quindi non emerge pericolo per la procura di Catania da AstraZeneca, o meglio un legame tra vaccino e trombosi. Per quello che riguarda invece i dati europei, oggi è la Lagarde, Christine Lagarde è intervenuta al Parlamento europeo, la numero uno della Banca Centrale Europea, ha detto: attenzione, i rischi sul PIL sono più equilibrati, ma restano legati alle varianti. Qualcuno mi sta dicendo: ma guardate che molti hanno scritto che anche Pfizer ha avuto, vi sono stati casi di reazioni a Pfizer. Sì, lo so, è quello che cerchiamo di far capire, cioè è stata un po' strana l'intera dinamica. Io ho criticato intanto il fatto che sia stata resa pubblica così. La Germania si muove, obbliga Italia e Francia a seguirla. Avrei preferito un dibattito a porte chiuse che non vada a disorientare i cittadini europei, questo sicuramente. E poi chiaramente EMA dice: guardate, abbiamo verificato i casi di trombosi, i casi sospetti, e siamo giunti a queste conclusioni. A mio avviso c'è stato un po' di emotività in Germania, lo dico perché è strano, l'emotività appartiene di solito più ai popoli latini, nello stereotipo, insomma, emotività e reazioni in Germania che hanno creato anche qualche tensione con la Francia adesso. Perché insomma Macron era in un colloquio in quel momento con il numero uno spagnolo e si è trovata la notizia tra capo e collo, e ha dovuto anche, è chiaro che non potevi lasciare alcuni paesi sì con la Germania che chiude, però andiamo avanti, che chiude, cioè che sospende, scusatemi, il vaccino AstraZeneca temporaneamente. Per quello che riguarda invece la Lagarde e le prospettive della Banca Centrale Europea, ha detto che la cancellazione del debito accumulato dai paesi della zona euro con la pandemia è illegale, è un'illusione contabile, non ha senso dal punto di vista economico ed è una minaccia per la credibilità dell'Unione Europea. Questo perché alcuni chiedono che vengano cancellati i debiti contratti dei paesi dell'euro nel caso di Covid. Allora, senta, chi mi scrive: con la vostra finta pandemia di Stato avete distrutto l'economia italiana e colpito la convivenza della gente, vi sarà presentato il conto da pagare. Guardi, visto che vuole presentarmi il conto da pagare, mi porti anche quello del suo psicanalista, così saldiamo tutto in un'unica rata, va bene? Perché adesso, se dopo un anno 110.000 morti, sono perso il conto, quello che dice la statistica, tutti gli istituti di statistica europei, anche i russi, perché non mi sembra proprio la massima democrazia, l'istituto di statistica russa ha certificato un numero di morti doppi rispetto alla media degli anni precedenti e doppi rispetto alle comunicazioni del Cremlino. Allora, se lei continua a dire la finta pandemia, io ripeto, mi porti anche l'altro conto, quello del psicanalista, le consiglio di sceglierlo buono, però, e bravo soprattutto. Andiamo avanti, a proposito di conti delle stette per il Covid, l'export di cibo italiano è crollato del 28% in Gran Bretagna, qui si somma l'effetto restrizione da Covid con l'effetto anche con l'effetto Brexit. Per quello che riguarda lo spread, siamo a 95 punti, siamo a 103.000 morti, ho dato un dato per fortuna più alto del previsto. A qualcuno la mia risposta è sembrata un po' evasiva. Guardi, l'unica cosa che è evasa in quel messaggio, in quella frase, era il senno, fuggito, evaso. Allora, il commercio con l'estero però a gennaio ha segnato una ripresa rispetto a dicembre, ma è ancora del 2-3%, però meno 8% sull'anno precedente. Per quello che riguarda il turismo, questo mentre ieri sera sapete già dai nostri GR24 che la Sardegna ha deciso di non consentire l'arrivo, come altre regioni, perché se non ricordo male Val d'Aosta sono sicuro, Campania e anche il Trentino, di non permettere l'arrivo nelle seconde case. Dicevo, però, si continua a lavorare sul tema del turismo, sull'ipotesi che, devo dire, è stata per prima avanzata dalla Grecia, cioè almeno nelle isole più piccole o nelle isole dove, cioè, riuscire a rendere Covid free. Guardate che secondo me era Garavaglia, il ministro Garavaglia, che l'altro ieri diceva: beh, noi abbiamo un'isola bella grande come la Sardegna, adesso non so se riusciremo a applicare il modello greco delle piccole isole, però mi sembrano un tentativo importante, bisogna provarle tutte per far ripartire il settore del turismo in sicurezza, ma non solo per una sicurezza in primo luogo, per non avere nuovi casi sanitari, ma anche perché è chiaro che più è in sicurezza più il turista è invogliato a venire. Perché lo dico? Perché oggi c'è una previsione non bellissima del presidente dell'ENIT Palmucci, che dice, l'ha detto questa mattina 24 mattina Radio 24, torneremo ai livelli del 2019 solo nel 2023.
Con l'annullamento della maggior parte delle rotte, con la chiusura degli aeroporti prima e poi la chiusura comunque di parecchie rotte, soprattutto intercontinentali, questo ha portato a un crollo di quasi il 90% degli arrivi di aerei, quindi dei voli internazionali, e nei primi mesi del 2021 questo trend continua. Quello che ci si aspetta è che il 2021 ci sia comunque un minor calo rispetto al 2019 per quanto riguarda il turismo domestico, proprio perché il turismo ci sarà sempre e comunque anche quest'estate un turismo più di prossimità, e quindi il turismo domestico soffrirà meno, ma il turismo internazionale si prevede ancora un calo intorno al 45% rispetto al 2019, e questo significa che si potrà tornare ai risultati del 2019 non prima del 2023.
Dunque, sulla risposta che ho dato prima all'ascoltatore, hanno ragione altri ascoltatori, ho sbagliato a rispondere così, era il conto dello psichiatra, non dello psicanalista, chiedo venia. Su questo, la borsa oggi, per quello che riguarda i mercati, abbiamo visto oggi un insieme di variazioni, però vi arrivo tra un attimo, eccolo, diamola subito, visto che la chiedete. Più 0,33% in questo momento Milano, più 0,325 Parigi, più 1,30 Francoforte, più 0,30 Londra, più 0,60 il Dow Jones, negativa Nexi del 2,25%, Amplifon dell'1,70%, Terna dell'1,5% come Enel, Diasorin meno 1,40%, Moncler meno 1,30% come Leonardo. Fronte opposto invece CNH più 3,5%, Stellantis più 2,70%, Banca Mediolanum più 2%, Exor più 1,50% come Pirelli, Unipol più 1,40% come FinecoBank e Buzzi Unice più 1,30% come Intesa San Paolo e Banca Generali. La Banca d'Italia, attraverso il capo del Servizio di Stabilità Finanziaria Alessio De Vincenzo, chiede che il ritiro delle misure a sostegno del credito sia graduale e che vengano mantenute le misure di sostegno alle imprese. Nel frattempo l'INPS sancisce una differenza tra flussi di assunzioni e cessazioni nel 2020, con 660.000 lavoratori in meno in un anno, nel senso che sono cresciuti i rapporti a tempo indeterminato di 260.000, ma sono calati moltissimo le altre tipologie contrattuali, anche perché erano quelle dove si poteva intervenire con il blocco dei licenziamenti e la CIG invece in altri settori, meno 919.000, e si è scaricato soprattutto sul lavoro a termine, sui rapporti di lavoro a termine, meno 493.000. E quanto settori non era difficile immaginarlo, ma è il mondo del commercio e dell'alloggio, quindi settore alberghiero, non solo, che ha segnato un saldo negativo di 370.000 unità, con un vero e proprio crollo per i contratti non stabili. Sapete che il mondo del turismo lavora anche molto con i contratti stagionali cosiddetti, che perdono 450.000, sono 450.000 in meno rispetto al dicembre del 2019. Qualcuno mi sta chiedendo se è legge la giornata, la giornata del 18 marzo. Sì, certo, oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato, l'ha fatto questa mattina, la legge approvata ieri dal Parlamento, che istituisce la giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus. Di questo chiaramente è intervenuto il Presidente del Consiglio Draghi che ha detto il paese vuole rialzare la testa, Bergamo un esempio prezioso, lo Stato c'è e ci sarà, non possiamo abbracciarci tutti ma oggi siamo più uniti.
Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza e vorrei tutti voi mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c'è e ci sarà, signor Sindaco. Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui dobbiamo sentirci tutti ancora più uniti. Questo bosco non racchiude solo la memoria delle tante vittime cui va oggi il nostro pensiero commosso. Questo luogo è un luogo e un simbolo del dolore di un'intera nazione e lo testimoniò già con la sua presenza alla commemorazione del 28 giugno al cimitero monumentale il Presidente della Repubblica, quella carezza che ricordava il signor Sindaco. È anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Il governo, lo sapete bene, è impegnato a fare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra priorità. La sospensione del vaccino AstraZeneca attuata lunedì con molti altri paesi europei è stata una decisione temporanea e precauzionale. Nella giornata di oggi l'Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non rispettano i patti.
Così appunto questi alcuni dei passaggi dell'intervento oggi del Presidente del Consiglio per commemorare le vittime di Covid, chiaramente anche tutta Radio 24, la redazione si associa alla commemorazione, al dolore di chi ha perso un parente o anche più di uno in alcuni casi, adesso non ho voglia di rispondere a quelle che spero essere solo provocazioni. E invece dopo il meteo e la pubblicità andremo a parlare da un lato, accennavo già al turismo, ai tentativi di avere aree bianche, corridoi protetti, ma soprattutto evitare che l'unica regione bianca, la Sardegna, diventi di un altro colore. E poi invece parleremo anche brevemente di scuola, perché c'è un progetto che è emerso da parte del ministro Bianchi e soprattutto parleremo del DL Sostegno. 349-238-6666.
Focus Economia.
Presidente del l'ex Presidente del Consiglio Conte è stato a Bergamo, sì, non ho problemi a ricordarlo, non ce l'ho con Conte, guardate. Allora, per quello che dicevamo invece del piano, diciamo, il doppio tentativo di tenere bianca la Sardegna, ma di iniziare a ragionare, come diceva ieri il Ministro Garavaglia, sul modello greco, che spaventa molto Francia e Germania. Lo ricordava ieri bene Adriana Ceretelli, perché il passaporto vaccinale ha avuto la resistenza molto forte di Francia e Germania, perché hanno paura che Grecia, magari Spagna e speriamo anche l'Italia possano essere più avanti e tra virgolette rubare o diventare più appetibili per le destinazioni turistiche. Immaginate che avremo i britannici in stragrande maggioranza vaccinati e immaginate cosa vuol dire avere un'isola greca, un'isola in cui hai dei protocolli, intanto magari io mi auguro tutti vaccinati gli abitanti, ma anche dei protocolli molto stringenti. Allora Dunque, perché lo dico? Perché da un lato si va avanti su questo ragionamento, ma dall'altro è arrivato il semaforo rosso ieri del Presidente della Regione Sardegna Solinas al trasferimento nelle seconde case, e oggi Solinas ha detto: da oggi fino al 6 aprile la Sardegna è blindata, abbiamo intensificato i controlli, dispiegato oltre 800 uomini del Corpo Forestale, 5.500 tra Polizia Locale e Barracelli, non so chi do venia, non so cosa siano i Barracelli, per un controllo serrato di tutto il territorio. Invece devo correggermi, non è il Trentino, è l'Alto Adige che ha impedito l'arrivo nelle seconde case. Maria Piera Ceci, che conduceva oggi Effetto Giorno, ha raggiunto anche il sindaco di Sant'Antioco, perché era stato il primo a ordinare, a fare l'ordinanza che obbligava alla quarantena a chi arrivava lì nella seconda casa. L'ha ritirata perché, diciamo, superata dall'ordinanza di Solinas.
Era necessario comunque dare sicurezza ai cittadini residenti in Sardegna, perché in questa fase, con l'arrivo della primavera, c'è un po' una sensazione di liberi tutti che incombe, e quindi mentre si comprendono le necessità della mobilità, bisogna equilibrarle ancora per qualche settimana, almeno fin tanto che la campagna vaccinale non entrerà nel vivo e nella sua più forte intensità, ecco, aspettare ancora qualche settimana prima, ecco, di riaprire completamente. Per cui si tratta di una misura di prevenzione, secondo noi dovuta alla nostra comunità e ovviamente dovuta anche ai nostri ospiti, nel momento in cui, ecco, sarà tutto molto più facile, soprattutto tranquillo sotto l'aspetto sanitario. Il tema poi della zona bianca, ecco, siamo prima di tutto noi sardi che ce la dobbiamo conservare, perché, ecco, non è che poi, ecco, in questo momento mettiamo limitazioni e siamo immuni, come dire, dallo sforamento dei parametri.
Così appunto il sindaco di Sant'Antioco, al microfono la nostra Maria Piera Ceci in Effetto Giorno. Ho scoperto, io ammetto sempre la mia ignoranza, forse non l'ammetto abbastanza, che i Baracelli, le compagnie baracellari, sono un'istituzione pubblica di polizia locale, urbana e rurale, tipica della regione autonoma della Sardegna. L'etimologia del nome ha origine dallo spagnolo Barachel, che ha lo stesso origine dell'italiano Bargello. Oh, vabbè, grazie, non sapevo. Scuola, e poi passiamo al DL Sostegni. Allora, oggi c'erano alcune anticipazioni che alcune ipotesi su cui starebbe lavorando il ministro Bianchi e il comitato di esperti. Ossia tenere aperto le scuole fino a fine luglio e, se possibile, anche per una parte di agosto, per attività di laboratorio e di socializzazione, per creare una continuità nella vita dei ragazzi e per il rafforzamento delle competenze in vista del ritorno alla normalità. Allora, qualcuno mi sta scrivendo: ma è sbagliato che siano pagati? Attenzione, gli insegnanti se lavorano quando dovrebbero essere in ferie, è giusto che siano pagati. Adesso, per favore, altra cosa, a giugno stanno ancora lavorando. Se uno deve lavorare ad agosto, è chiaro che deve essere pagato come straordinario. Adesso di cosa stiamo parlando? Io spero che in questo piano esca fuori anche un tetto, perché ripeto, non tutte le regioni, penso alla differenza tra Lazio e Lombardia, tra Veneto e Puglia, tra Campania e Toscana, così metto assieme i vari colori politici, nessuno si urta. Le scuole sono state aperte in maniera molto molto diversa a seconda delle regioni, soprattutto per quello che riguarda le medie inferiori e le medie superiori. Per cui sarebbe anche utile forse avere un'asticella, dire: se hai fatto meno della metà di quello che è previsto, organizzati regione, perché i calendari sono regionali. E poi invece mi sembra una buona idea intanto integrare le competenze, ma anche permettere un'attività di laboratorio di socializzazione che è del tutto o in buona parte mancata. Allora, da questo punto, sì, poi c'è il tema dei professori che invece hanno il contratto che scade, e spesso si dice: attenzione, non riusciamo neanche a avere le cattedre a settembre. Ed è un po' l'elemento a cui ha fatto ricorso sempre Maria Piera Ceci, Effetto Giorno, Pino Turi di Will Scuola, che non dice no, però chiede che vengano coinvolti su base volontaria attribuiti a parte. Sentiamo Turi.
Le scuole possono pure rimanere aperte per altro, ma attenzione a non confondere gli aspetti assistenziali rispetto all'elemento principale che è la formazione e l'educazione dei cittadini di questo paese.
Si parla appunto dell'impegno di insegnanti su base volontaria e pagati a parte. Mi scusi la domanda, ma se hanno 32 giorni di ferie, perché dovrebbero aderire su base volontaria e dovrebbero essere pagati a parte?
Oggi c'è un contratto di lavoro che, come non è il Vangelo, si può modificare, ma si rispettano i contratti di lavoro che peraltro sono in linea con le attività europee di tutti i docenti. Aprano il contratto e con il contratto si può rivedere le questioni. Però attenzione, come lei dice, il personale della scuola già è soggetto, è sottoposto a stress terribili.
Però tu li sono anche stremati anche i sanitari, eppure insomma vanno a lavorare lo stesso. Allora, insomma,
dobbiamo superare l'emergenza, d'accordo? E superare l'emergenza significa affrontarlo in maniera laica, concreta. E allora, siccome oggi si fanno polemiche, per esempio sull'allungamento dell'anno, io farei una proposta sulla riduzione dei tempi, perché nessuno si sta preoccupando che a legislazione attuale a settembre non parte la scuola, parte come di solito, parte a dicembre. Se vogliamo recuperare 4 mesi, bisogna agire immediatamente.
Lei dice perché non ci saranno gli insegnanti in cattedra da settembre, quindi comincia il calendario, ma insomma alla fine la scuola vera non comincerà prima di Natale, come spesso accade, e non da quest'anno.
Esattamente così.
Tarapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in 4. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Posterdati per 2, anche un pochino Antani, prefettura.
Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
Lo so. E dire che ci ha provato anche Pieraceci, perché ho ascoltato l'intervista, ma non è un Vangelo il contratto, vorrei anche vedere. A parte che siamo in una repubblica laica, non Vangeli, diciamo, sono per i credenti. 2, uno stress terribile. Io non metto in discussione, che l'ho detto più volte, che per gli insegnanti sia stressante, quelli che lo fanno bene, fare la DAD è molto più difficile. Per carità, poi figuratevi fare la DAD alle scuole elementari e alle scuole dell'infanzia. Però adesso lo stress terribile, immagino non quello di Turi, perché se fa sindacalista tutto sto stress non avrà avuto, non guarda, non me ne frega niente. Cioè, perché qua lo stress terribile è, come diceva Maria Piera Cicci, certo per gli operatori sanitari, i medici, io aggiungo anche le cassiere che lavorano tutti i giorni a contatto con personale, aggiungo lo stress dei ristoratori, dei baristi, degli operatori delle fiere, di tutti quelli che sono in questo momento a casa, chiusi o non hanno una prospettiva. Lo stress terribile degli stagionali che lavoravano nelle strutture alberghiere turistiche, lo stress terribile degli operatori delle agenzie di viaggio. Turi, vuole che faccia l'elenco dello stress terribile? E anche lo stress terribile del sottoscritto a dover ascoltare i sindacati, che è sempre un problema, ma di qua ho capito che c'è un problema ogni anno nel coprire le cattedre, ma cosa c'è? Cioè, è sempre spostare, tirare la palla da un'altra parte. Sì, potremmo farlo, però anche se e famolo e basta. Vabbè. Gianni Trovati, no, invece io spero che il ministro Bianchi, che abbiamo criticato perché l'ho ritenuto un po' pavido, un po' timido con i sindacati, che invece proponga questa cosa e poi magari le regioni se la distribuiscono su base regionale. Mi sembra giusto quello che scrivono alcuni ascoltatori: se una regione è rimasta molto più aperta dell'altra, va bene. Ok, uno stress terribile. Stress terribile. Giorno della memoria, per vittime Covid, questa cosa vi parla di stress terribile. Stress terribile ce l'hanno i 900.000, le 900.000 persone che hanno perso il posto di lavoro. Turi, torniamo, siamo nel 2021, c'è stato il Covid l'anno scorso e anche quest'anno purtroppo. Allora Gianni Trovati, dicevo, Buonasera Gianni.
Buonasera a voi.
Allora, stress terribile, vediamo, è quello che, per usare la battuta, sta attraversando la maggioranza di governo per arrivare a questo DL sostegni. Allora Gianni, inizia a prendere forma, anche perché dovrebbero presentarlo domani. Vediamo di capire le novità più rilevanti, perché tu stai diventando un appuntamento fisso ormai di questo programma, ma non è una critica. Allora, il tetto per i ristori è vero che è salito da 5 milioni a 10 milioni?
È vero, i ristori, i sostegni adesso si chiamano perché è cambiato il governo e quindi è cambiata anche l'onomastica, riguarderanno tutte le partite IVA, le imprese, le piccole imprese che nel 2019 hanno accumulato un fatturato fino a 10 milioni di euro, quindi non più fino a 5, si estende un po'. Il parametro sarà decrescente al crescere del fatturato, cioè cosa succede? C'è una base di calcolo che sarà rappresentata dalla perdita mensile media del 2020 rispetto al 2019, a cui si applica un criterio percentuale. A questa perdita mensile media si applica il 60%, quindi l'aiuto sarà del 60% per i più piccoli, quelli fino a 100.000 euro di fatturato, e sarà invece del 20% per i più grandi, sopra 5 milioni, e ci sono poi tre fasce intermedie, 50, 40 e 30%. Al di là, diciamo così, di tutto questo incrocio di numeri, qual è la morale della favola? La morale della favola è che i nuovi sostegni saranno sì riferiti alle perdite del 2020, cioè alla caduta di fatturato del 2020 rispetto al 2019.
Quindi quello, una cosa per volta, quello è confermato, cioè si prende tutto i ricavi del 2020, li si confronta con quelli del 2019, per accedere devi avere perdite superiori al 33% e fatturare, esatto, fino a 10 milioni?
Esatto, okay. Esatto. Il problema arriva dopo, cioè tu confronti il fatturato del 2020 con quello del 2019, mm-hmm, e c'è una differenza. A quel punto tu la differenza però la devi dividere per 12 per trovare qual è il calo di fatturato medio mensile. Mm-hmm. A questo calo di fatturato medio mensile devi applicare la percentuale. Per esempio,
allora faccio l'esempio perché sennò mi freghi. Allora, perché nel senso che se mi fai metti i numeri così. Allora, 100, immaginiamo che il mio fatturato del 2019 fosse 100.000 euro.
Sì.
E che il mio fatturato del 2020 sia stato 60.000 euro, quindi 40%
c'è
in meno.
C'è una differenza di 40.000 euro.
E entro lì dentro. Allora, prendo questa, anzi l'ho fatta male, volevo farla meglio, volevo dividere 12, per 40, vedi che già mi sto incasinando io. Però aspetta, prendo questi 40.000 euro e li divido per 12?
E li divido per 12, e viene 3.300 qualcosa.
Bravo Gianni.
Grazie.
Ecco, prego.
A questo 3.300 e qualcosa tu applichi il, se sei nella prima fascia, 60%, ti danno il 60% non dei 40.000 perdita annuale, ma dei 3.300 e qualcosa perdita mensile media, e quindi viene 60% di 3.300 sarà 2.000 euro.
Ma in tutto o per mese? Sai che questo non l'ho capito.
No, in tutto.
Cioè, allora fammi capire, no, aspetta un attimo. Io ho 100.000 euro di fatturato nel 2019, sì, quindi sì, rientro anche nella categoria che ha maggior rimborso, va bene.
Sì.
Dopodiché ne ho fatti 60.000...
nel 2020.
Sì, esatto. Anzi, facciamo 64.000 così capisci perché.
Okay, 64.000
nel 2020. Ne ho persi 36.000. Quindi diviso 12 fanno 3.000 euro al mese.
3.000 euro.
Bene.
Questi... Faccio il 60% che fa 1.800 se non sbaglio.
Ok, ma io prendo in tutto 1.800 euro?
Esattamente.
Beh, però scusami, è vero che non sono rimasto chiuso sempre, ma questo non va a discriminare, come fai a capire se per esempio uno è stato più a lungo in zona rossa e quindi ha chiuso, faccio l'esempio
di... Ecco, il criterio della perdita mensile media, cioè della perdita annua fratto 12... serve, diciamo così, a smussare, anzi ad appianare le differenze proprio legate alla stagionalità, perché tu comunque prendi tutto l'anno e lo dividi per 12, quei 36.000 euro che hai perso nell'esempio che hai fatto, li puoi aver persi tutti in un mese, faccio
ho capito, lo dici tu.
Oppure li puoi aver perso pezzettino pezzettino nel corso dell'anno a seconda della stagionalità,
ho capito, capito,
della tua attività, della
perché
zona
questo,
in cui
questo
si
quindi va a superare il fatto, perché era un po' complicato il DL Ristori precedente, perché
va a superare
ogni volta
il fatto
si,
della
si bisognava adeguarlo a, aspetta, la regione è entrata in rosso e quindi esatto, i bar e i ristoranti non sono più da asporto, allora moltiplicavi per due. E invece se eri ancora in giallo moltiplicavi per 1,5. Qui si dice
superare tutta quella roba.
Aspetta Gianni, perché sto ricevendo decine di messaggi. Qui si dice, attenzione, si prende quanto hai perso nell'anno. Poi non importa che tu l'abbia perso di più a dicembre, novembre, perché eri rosso, o tu l'abbia perso di più, faccio per dire, a ottobre, perché la tua regione era rossa a ottobre, magari era arancione o gialla a gennaio, a dicembre. Si prende l'intero anno e si dà un rimborso. Allora, non ti dico cosa mi stanno scrivendo gli ascoltatori.
Lo immagino, non è colpa mia, io sto solo raccontando.
Ecco, no, perché 1800, allora, io sono sempre quello che aveva un bar, 100.000 euro l'anno, ne ho fatturati 62, 64 e quindi ne ho persi 36, mi arrivano 1800 euro. Allora, poniamo un caso invece più grave, perché qui stiamo già ragionando su uno che ha fatto il 60% del fatturato.
Sì.
E comunque 60.000, 64.000 euro a casa li ha portati, gliene mancano 36.000 e il governo ti dà 1.800, non mi sembra però una gran cifra,
No.
Allora, detto questo, invece, se io ne avessi persi ben di più, perché sappiamo che molte categorie sono arrivate a perderne, a perdere, diciamo, il 50% del fatturato,
sì,
anche il 60%,
anche di più,
anche il 60% del fatturato, allora lì non sono neanche in una categoria che dice, beh, vabbè, almeno 64 su 100 li ho portati a casa. Perché se io invece avessi fatturato 36.000 euro e basta, vedi come sono furbo, 36.000 euro e basta, e no, anzi no, 34.000 euro e basta, fai tu quello che vuoi, 30.000 euro,
sì,
me ne mancano 70.000,
sì,
anzi 28.000 euro, me ne mancano 72, perché voglio fare il moltiplicatore del 12,
ti ringrazio,
così sei più veloce. Allora ne ho fatturati, appunto, mi mancano 72.000 euro su 100.000 di fatturato, a quel punto con 28.000 euro sono messo veramente, veramente male.
Divido i 72.000 per 12, che fa 6.000, ci applico il 60% e fa 3.600 euro. In effetti, essendo una perdita doppia rispetto all'esempio precedente, è doppio anche il ristoro. Siccome il parametro, il rapporto è sempre uguale, la morale della favola è che questo meccanismo per la prima fascia, quella che ha il parametro del 60%, produce un ristoro, un sostegno che è pari al 5% del fatturato perso.
Ok, una cosa la devo dire, perché giustamente, allora, intanto sappiamo che qui parliamo di ricavi, mentre i ristori sono netti, sono guadagni netti.
Esatto.
Non voglio indorare la pillola, anche a me non sembra una cifra enorme, però è chiaro che per fare 1.800 euro o i 3.600 euro, lo stesso barista, che Barisoni, avrebbe dovuto fatturare, per farne 1.800 avrebbe dovuto fatturarne più del doppio, così come per farne 3.600 avrebbe dovuto fatturare almeno 7.000,
esatto,
più i costi, personale e quant'altro, dico questo. Per cui in realtà è più che doppio il valore, se lo guardiamo a fatturato, perché tu quei 3.600 euro netti che ricevi, ripeto, saresti dovuto andare a 7.000-8.000 euro di fatturato. Resta sempre poco, perché io, nell'esempio che facevo, Gianni, ne ho persi 28.000, ne ho persi 72.000 su 100.000 e tu me ne stai dando, anche contando appunto che è un netto e che avrei dovuto fatturare 2,5 volte, me ne stai dando sostanzialmente 8.000 mai contati di fatturato.
E fammi aggiungere anche un altro elemento: la platea dei destinatari di questa nuova misura è fatta da circa 3 milioni di partite IVA, due terzi delle quali, per esempio il barista dell'esempio, sempre sulle perdite del 2020 ha ricevuto anche i ristori dei decreti, i ristori 2, 3, 4, 5,
sì,
di fine anno. Cosa vuol dire morale? Vuol dire che per chi era dentro l'elenco dei codici Ateco, e quindi ha ricevuto i ristori.
Sì, questo è vero, questo è vero.
Questa è un'integrazione di quanto ricevuto prima. Per gli altri è, diciamo così, fammi dire, l'espressione non è magnifica, un premio di consolazione, nel senso che erano stati completamente trascurati.
No, ma infatti io ho fatto l'esempio del barista, giustamente mi stanno scrivendo alcuni baristi, guardi che però noi abbiamo già preso i ristori 1, 2 e 3 sul 2020.
Esatto,
mi sembra un po' penalizzante, mi dici una categoria, perché adesso devo andare sul GR24, che non era stata inclusa nei vari ristori, che magari...
Il fornitore del barista, chi commercia all'ingrosso non ha venduto niente, perché i bar e i ristoranti erano chiusi, però non aveva ricevuto i ristori.
Allora preparati, perché mi scrive un ascoltatore: su 25.000 euro di fatturato ne ho persi il 90%, vorrei capire dopo che cosa, quanto avrà lui, perché parliamo anche di cifre basse delle volte, giustamente,
certo.
non è. E però chiaramente su 25.000 euro se perdi il 90% sei in ginocchio. La risposta dopo il GR24.
La differenza tra Caffè Milani e gli altri caffè la potete subito toccare, perché le capsule sono chiuse in lattina. Il sottovuoto conserva tutto l'aroma. Ora è il momento di assaporare l'espresso perfetto. Caffè Milani, immancabilmente tuo.
Commercialista, commercialista. Link Different. Scegli di K-Link e offri ai tuoi clienti un lavoro davvero smart, con firma elettronica e condivisione online dei documenti. Scoprilo su dklink.it. È un software Datev Coinos, soluzioni per commercialisti.
Dottor Barter, come va? È un piacere sapere che proponete sempre nuove opportunità.
Promuoversi e non fermarsi. Questo è Gruppo Next. Offriamo pubblicità in cambio merce a tutte le PMI che vogliono svuotare subito il magazzino e promuoversi tutto l'anno.
Ottimo, dottor Barter. Questa è una buona notizia.
Gruppo Next vi promuove sul web, in TV, in radio, in Italia e all'estero, e anche all'interno dei supermercati.
Chiamate ora e consultate il sito grupponext.net.
Per te, che per tuo figlio vuoi sempre il meglio, c'è Abiogen Pharma, un'eccellenza italiana che da generazioni investe nella salute delle tue ossa. Abiogen Pharma sostiene le ossa della tua generazione.
Super bonus? Se sei un professionista, con Team System EcoBonus semplifichi l'iter al 110%. Vai su teamsystem.com e hai già vinto.
Focus Economia.
Minuti, come era prevedibile, stanno arrivando decine di messaggi sul bot del DL Sostegni e con il calcolo che ha appena fatto ci ha raccontato Gianni Trovati, cioè si prende la perdita rispetto ai 100.000 fatti nel 2019, nei fatti 60.000 nel 2020, si prendono questi 40.000, Gianni, o a me veniva più comodo farne, o i 36.000 che hai perso, li dividi per 12 e poi si applica su quello, Gianni, la soglia prevista, no? Dal 60% fino al 20% a seconda delle tue dimensioni. Gianni
esattamente, ecco. Ci sono,
eccoci. Ora ripeto, bisogna chiarire che la perdita è di fatturato, cioè di incassi, il versamento invece è netto, quindi non voglio edulcorare la pillola, però è chiaro che il calcolo che avevamo fatto parla di un versamento che ti viene dato e che tu, per ottenere quel tipo di guadagno, di utile netto o di guadagno, avresti dovuto fatturare 2,5 volte. L'altro elemento da tenere in considerazione per molte categorie che hanno già ricevuto, lo dico a baristi, ristoratori che mi stanno scrivendo, hanno già ricevuto i ristori 1, 2 e 3, quindi non è l'unico versamento. Ti facevo l'esempio prima, su cui ti chiedevo di farmi un calcolo, dell'ascoltatore che mi ha detto: io fatturavo 25.000 euro, quindi un caso, diciamo, di chi fattura poco, onestamente, e ho perso il 90% del mio guadagno.
Vale a dire che ha perso 22.500 euro dei 25.000 fatturati l'anno prima. Questo valore diviso per 12 fa 1.875. La perdita mensile media è quindi 1.875 e il 60%, cioè il sostegno, il ristoro previsto dal meccanismo della bozza di decreto, fa 1.125 euro, quindi su 22.500 euro di perdita di fatturato, c'è un sostegno, un ristoro di 1.125 euro, che infatti è quel 5% del fatturato perso che dicevamo nel blocco precedente.
E che vale però un 10%, perché quel, nel senso...
Sì, abbondante, perché poi tra perché l'altro per fare fatturato per... normale ci paghi anche le tasse.
E ci paghi le tasse, ci paghi
quando fai l'utile.
Ci paghi per arrivare a quel fatturato che tu paghi le tasse, i fornitori e i costi anche di gestione, per un bar,
certo.
Immagino. Allora, mi chiedo un'ultima cosa... è un vantaggio per chi ha fatto nero? No, a me non sembra, anzi due cose. Uno, è un vantaggio per chi ha fatto nero? A me non sembra, perché se avevi fatto molto nero nel 2019 non dovrebbe essere un vantaggio, perché ti raffronti con dati più bassi. L'altro invece è il tema delle start-up, cioè se uno è nato e ha avuto la sfiga di creare l'attività a gennaio, a febbraio, a marzo, magari a giugno, quando si pensava che le cose stessero mettendo meglio, che raffronto fa?
Allora, la prima domanda, no, non è un vantaggio per chi fa il nero. Naturalmente la domanda, per tagliare i tempi, andrà autocertificata con i dati, ma poi ci saranno dei controlli, quindi se uno denuncia un fatturato che poi non ha fatturato, si espone al rischio. Sanzioni anche pesanti. Per le start-up vale la regola dei ristori dell'anno scorso, non c'è il confronto, quindi si ha un chip minimo che è 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro invece per le persone giuridiche, le società, e questo vale in tutti i casi in cui non esiste un fatturato 2019 perché l'azienda è nata dopo.
Allora, sì, invito tutti quelli che mi scrivono, fermo restando che è vero che alcuni hanno margini di attività più alte e altri hanno margini più bassi, però attenzione, sì, uno mi dice ma se io ho fatto nero nel 2020 conviene? Sì, ho capito, ti conviene, ma, vabbè, adesso non so quanti abbiano fatto nero nel 2020, sicuramente non ti conviene se hai fatto il nero nel 2019. Invito tutti quelli che mi scrivono a ricordare che però sono guadagni, sono versamenti netti, quindi è come se tu quei soldi li avessi guadagnati netti, non per, ma devi moltiplicare per 2, 2,5, che comunque mi rendo conto che non sia tantissimo la cifra. E invito anche altri che mi scrivono, guardate che, diciamola tutta, ci sono state le categorie che citavo prima, hanno ricevuto anche i ristori l'anno scorso. Altre due novità, o altri due elementi, scusami, del DL Sostegni, per quello che riguarda, e quindi si va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 150.000 euro.
Come... rispetto in ogni caso è 150.000
euro, okay.
Che non si raggiunge praticamente mai.
Allora, per quello che riguarda invece, ho visto c'è una tantum per i lavoratori stagionali per i tre mesi da 2.400 euro complessivi, se me la confermi, con una copertura di 1 miliardo.
La confermo, è la replica degli 800 euro al mese che erano stati fatti dai ristori di fine anno.
E lì uno deve dimostrare che era un lavoratore stagionale quando? Nel 2019, immagino.
No, è per i lavoratori stagionali attuali, adesso si vedrà nel testo definitivo l'ambito temporale, ma sono gli stessi destinatari dei ristori di fine anno, quindi lavoratori stagionali colpiti dalle chiusure di fine anno e ristorati con 800 euro l'altra volta, siccome poi le chiusure sono delle palestre e così via, perché ci sono anche gli sportivi, sono proseguite, hanno un nuovo forfè che non è più mensile 800 ma è trimestrale 2004.
Ancora, scusami, ma qualcuno mi sta scrivendo ma che non ha ancora ricevuto i ristori di dicembre.
Bisogna vedere il caso specifico. Però... non dovrebbe succedere, perché erano erogati in automatico a quelli che avevano ricevuto i ristori precedenti, con l'unica eccezione dei fatturati intorno ai 5 milioni, sopra il milione fino a 5, che non erano stati coinvolti nei ristori precedenti e quindi avevano dovuto far domanda, ma ormai si tratta di una minoranza, molto minoranza dei casi e di pratiche che ormai dovrebbero essere chiusi. Tutti gli altri che avevano ricevuto già i ristori prima li hanno ricevuti in automatico, anche quelli di fine anno, perché erano gli stessi.
Allora, qualcuno mi dice, ma dove vivete? Ci sono settori dove tutto, è tutto nero, il titolare d'impresa dichiara meno del dipendente, ho capito.
E non riceverà nulla perché essendo in nero non ha fatturato la base
oppure,
di calcolo.
Oppure comunque riceverà molto poco rispetto alle perdite reali. Perché se
non
tu
c'è dubbio, in questo caso tutto il meccanismo dei ristori ha un effetto collaterale negativo per chi ha fatto il nero.
Voglio dire, e su questo però non, io non riesco a trovare i fazzoletti, voglio dire, hai fatto nero, come faccio a stabilire quanto hai perso in questi anni i fazzoletti per le lacrime, se negli anni scorsi non hai pagato le tasse e chissà quanto hai guadagnato, su per favore. Sono mensili o annuali? No, è un'unica, ho capito bene, un'unica tranche, giusto?
È un forfè una,
un forfè
tantum.
Una tantum. Allora,
Governo ha annunciato però un nuovo decreto di aiuti con un nuovo scostamento per il mese prossimo.
Perché questo riguarda il 2020, diciamo, o anche gennaio-febbraio?
No, questo vuole chiudere la partita del 2020. Le misure 2021 saranno oggetto, anche qui aspettiamoci, molto parziali, del prossimo decreto dopo il prossimo deficit ad aprile.
Quei 15-17 miliardi in più che Draghi ha fatto intravedere che serviranno. Quindi esatto, questo vale solo per chiudere, la partita, diciamo così, del 2020. Ricordo appunto gli una tantum e i ricavi salgono da 5 milioni a 10 milioni. Domani avremo, esce domani quindi?
Domani lo approvano e poi dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale entro lunedì, vedremo. Nelle prossime ore il testo definitivo.
Ultima battuta, ma rispetto ai ristori precedenti che si applicavano in automatico sul fatturato di aprile, sull'aprile 2019, è più lunga la parte burocratica qui?
Esiste una parte burocratica che prima non c'era, però sarà attivata una piattaforma telematica gestita dall'Agenzia delle Entrate che negli obiettivi del governo dovrà raccogliere molto in fretta le domande, cominciare i pagamenti entro il 10 aprile e chiuderli entro il 30. Vedremo se questo calendario a tappe forzate sarà rispettato.
Allora, grazie a Gianni Trovati. Se non ho fatturato nulla, si applicherà il 100% della perdita, con lo stesso calcolo, divisa per 12 mesi, e lì, a seconda della fascia di ricavo, avrai da 60 fino al 20%. Grazie a Gianni Trovati, che risentiremo, vediamo domani se ci sono novità. Non è una minaccia, è una promessa. Andiamo sul traffico e poi invece il tema delle materie prime che sta a cuore a molti ascoltatori.
Focus Economia.
Allora, due precisazioni, una minore: guardate che l'ingegnere che aveva sbagliato tutte le previsioni ha deciso di abbandonare il CTS dopo le polemiche nel nuovo, la nuova composizione del comitato tecnico scientifico, lo dico a chi mi sta scrivendo. Invece poco fa il Presidente del Consiglio Draghi ha detto che da domani riprende la somministrazione di AstraZeneca dopo l'annuncio dell'EMA. La priorità del governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. Sissi Bellomo, buonasera innanzitutto, del Sole 24
buonasera.
Ore. Allora, buonasera. Sissi, il tema può sembrare di nicchia apparentemente, in realtà c'è stato sottolineato e sollevato da moltissimi ascoltatori che operano in distretti, penso Bresciano, Bergamasco, ma non solo, dove è fondamentale l'approvvigionamento di materie prime, e non mi riferisco in questo caso solo al petrolio e al gas, ma mi riferisco al fatto che il legno, e quindi vale anche per tutto il distretto del Mobile, Brianza, ma non solo, il legno è salito del 7% da ottobre, fin qua, dici vabbè, la gomma più 10%, il grano più 13%, il mais più 31%, il rame più 26%, il ferro più 38% e il petrolio più 53%. E mi hanno scritto anche, immagino, nella zona di distretti dell'acciaio, Brescia, Bergamo, insomma, che i coil hanno aumentato, il prezzo del coil è aumentato tantissimo a tonnellata. La domanda è molto semplice: che cosa sta succedendo? Perché è vero che gli Stati Uniti hanno delle prospettive un po' migliori di crescita, ma è anche vero che l'Europa è ancora ferma, gli Stati Uniti non è che siano ripartiti così tanto, l'unica a essere ripartita, beata lei, è la Cina, dopo averci, diciamo, inondato con il virus. Come mai una tensione così forte sui prezzi delle materie prime?
E ci sono tanti motivi questa volta, tanti motivi insieme. Non è soltanto un rialzo sui mercati finanziari, come avevamo visto accadere anche in altre situazioni in passato, in altri anni. Stiamo sperimentando, e hanno ragione le imprese a lamentarsi, stiamo sperimentando delle difficoltà serie proprio nell'economia reale. Non possiamo parlare di bolla speculativa stavolta, o non solo comunque, perché c'è molta speculazione anche sui mercati. Il classico tema della reflazione sta indirizzando verso i mercati delle materie prime. No, però stavolta c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di peggio. Alcune materie prime non solo sono carissime, ma sono diventate difficili da procurare. E questo è vero per quasi tutti i polimeri con cui si fa la plastica. Questo
mi
è
segnalavano
vero
i polimeri più 120%, più 120%, 110%.
Assolutamente. Alcuni metalli, l'acciaio, alcune tipologie di acciaio sono difficili da procurare, da approvvigionare. Ci sono forti ritardi. Cosa succede? Ci sono tanti motivi che cercherò di sintetizzare. Da una parte è vero, c'è stata una fortissima ripartenza della Cina che è uscita prima di noi dalla pandemia, dal Covid, e ha cominciato ad acquistare moltissimo. Ma non è vero che noi non ne siamo usciti, o meglio, non ne siamo usciti dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista industriale per molti settori c'è stata effettivamente una ripartenza molto forte verso la fine dell'anno scorso, superiore alle attese. Questo ha lasciato molte imprese con i magazzini vuoti, con la necessità di ristoccare e di farlo molto velocemente, in una situazione in cui c'era già la Cina che comprava tantissimo e in cui c'era un caos enorme nella logistica, nei trasporti via mare, perché da mesi i noli marittimi per i container sono addirittura quadruplicati in pochi mesi. È da moltissimo tempo che a causa del Covid c'è una dislocazione sbagliata delle scatole, dei contenitori, i container giganti con cui viene trasportato ogni tipo di merce, di prodotto, di semilavorato e molte materie prime, perché solo alcune materie prime viaggiano, come si dice, alla rinfusa, un carico di grano, di mais, magari viaggia anche in navi diverse, ma tantissimi prodotti semilavorati in acciaio, in alluminio e i microchip che mancano alle imprese dell'automotive. Ecco, ci sono le scatole che sono rimaste tutte nei paesi occidentali, mentre ci vorrebbero in Asia per spedire le merci. Questo ha mandato a catena nel caos un po' tutta la catena dei trasporti marittimi e anche in parte quelli su gomma o quelli per via aerea.
Allora, scusami, perché mi sta scrivendo adesso un ascoltatore, dice: lavoro nel legno, industria edilizia, più 40% di alcuni prodotti in legno.
Sì.
Altri mi scrivono: anche i filati naturali, lino e cotone sono aumentati.
Confermo.
Mancano le scatole, non ho capito cosa voglio dire.
Le scatole vuol dire i container.
Container.
Quelli di cui parlavo poc'anzi.
I container. Dalla descrizione che tu stai facendo, però. Se olio di girasole più 30%, ho capito adesso.
Tutto.
Adesso non mi fate la lista.
Tutto
sta aumentando, però se ho ben capito, perché sicuramente non è una domanda mondiale portentosa, però forse c'era stata addirittura una sottostima della tenuta della struttura industriale in Italia, parlo dell'Italia in questo caso, ma non penso solo in Italia, cioè di quanto avrebbe retto, l'abbiamo detto molte volte, la produzione industriale che ha perso. Però rispetto al settore dei servizi e del commercio ha perso molto meno, in alcuni settori i cali sono stati contenuti.
Indubbiamente.
Stati spiazzati gli stessi produttori, magari industriali, di vedere che la domanda restava più alta del previsto, e spiazzati anche tutti gli addetti alla logistica, se ho capito quello che tu stai dicendo, perché nemmeno loro si immaginavano un aumento del traffico di materie prime così forte.
Sì, non è soltanto il traffico di materie prime. Allora, da un lato ha spiazzato tutti la forza con cui è riuscito a rimbalzare la produzione industriale in molti comparti, a cominciare dall'automotive, dalle automobili che hanno effettivamente, magari le vendite stentano a ripartire, però con tutti i modelli e gli ibridi e le motorizzazioni elettriche è ripartita il comparto automobilistico a livello produttivo molto velocemente. C'è stata forse in alcuni settori o da parte di alcuni industriali una imprudenza, forse
forse anche sottovalutazione
sottovalutazione
della ripresa, e lo dico anche perché speriamo che questa ripresa poi prosegua e si rafforzi. Il dato complessivo del calo della produzione industriale in questo paese è del 13% sul 2019, però, come stava già accennando Sissi Bellomo, questa è una media. Alcuni settori, tipicamente il tessile, che è molto legato alle vendite finali, lo abbiamo detto mille volte, a cali del 28-30%, simili a quelli dei settori dei servizi. Altri settori, meccanica industriale, meccanica di precisione e quant'altro, semilavorati, hanno cali molto inferiori del 5-6, la media fa meno 13. Probabilmente cali inferiori alle attese ti hanno fatto svuotare i magazzini di più, e c'è stata anche una sottovalutazione complessiva. Dunque, mi scrivete, la plastica in aumento del 47% a Reggio Emilia, la lamiera zincata del 44%, l'isocianato e il pololo introvabili. E adesso, ragazzi, non voglio rubare il lavoro a Sissi Bellomo, che scrive da sempre di materie prime. Fermati.
Non sapere cos'è il pololo.
Il pololo non lo so nemmeno io.
Non l'ho mai sentito, e chiedo venia con i nostri ascoltatori.
Magari l'ascoltatore scrive da Monate sul Serio, che è un paese qua vicino. Allora, sto nastri adesivi, sto assistendo al ritorno di applicazioni che erano scomparse perché delocalizzate in Asia. Ma a parte le battute, questo è molto interessante perché segnala anche un tentativo di quello che gli inglesi chiamano reshoring, cioè di riportare in casa le produzioni. Poliolo, eccolo qua, Poliolo. Ti dice nulla il Poliolo? No.
Con la I già l'ho sentito un po' di più, ma non vorrei scendere comunque nel dettaglio delle singole materie prime.
Su questo, e in una battuta, tu noti, visto che tu studi tutto il settore delle materie prime, un tentativo di riportare alcune produzioni, questo invece mi interessa molto, in Europa, sì. Se non in Italia, almeno in Europa?
Senz'altro sì, però è un processo lungo. Allora, questa pandemia ci ha fatto sperimentare proprio con questi problemi logistici, con queste interruzioni nella supply chain, quanto sia stata forse un po' troppo spinto il fenomeno della globalizzazione, e avere una filiera un po' più corta, un po' più vicina, in realtà avrebbe evitato molti dei problemi attuali. Però è chiaro che è un processo che va negli anni. Ma c'è anche un altro tema che vale per alcuni settori, in modo particolare per quello dell'acciaio, ma anche in parte per quello dell'alluminio. E noi in realtà abbiamo già accorciato la filiera dei rifornimenti per via dei dazi, delle misure di salvaguardia,
sì,
che hanno fatto sì che le imprese si dovessero rifornire principalmente sul mercato europeo, e questo sta contribuendo ad ingolfare gli ordini.
Certo. Allora, intanto svelo il segreto del poliolo, è l'agente espandente per le schiume dei frigoriferi. Grazie, e servono per fare il poliuretano, anche l'isocianato, cara Lilli, così impari, anche batterie per fotovoltaici introvabili. Mi scrive anche un ascoltatore, anche il codroipo è in aumento. Senta, lei risiede a Monate sul Serio e lì verremo a trovarla. Grazie a Sissi Bellomo, noi ci risentiamo domani per la poco invidiabile classifica.